Bene, allora cara prof, buongiorno, buongiorno e ben ritrovata.
Bene, buongiorno anche a te, ai nostri carissimi ascoltatori, e vediamo cosa gli raccontiamo oggi.
Voce un pochettino bassa, prof.
Di stagione.
Qualche piccolo male di stagione, no? Iniziamo con la notizia proprio del vaccino.
Parliamo di vaccini.
Di un fatto che è successo a Padova, dove c'è una bimba malata di leucemia, e tutta la classe volontariamente si è vaccinata, perché altrimenti questa bimba non avrebbe potuto prendere parte alle lezioni, entrare in classe.
Che si sono vaccinati per l'influenza, non per una delle vaccinazioni obbligatorie.
Esatto.
Loro, un gruppo di genitori e le loro insegnanti. E con questo hanno fatto barriera, e quindi questa bimba può andare a scuola.
Le cose positive, sì. Come quel signore che a 98 anni si è iscritto alla terza media, 98 anni, magnifico.
Fantastico, un signore sardo, a 50 anni si è iscritto in quinta elementare, aveva preso il diploma di quinta, adesso fa un altro salto perché dice che vuole affrontare il liceo, gli serve la terza media.
Ecco. Bellissimo. Prof, torniamo un attimino, magari qualcuno c'ha l'influenza, quando si ha l'influenza magari si saltano i compiti, manca anche poco meno di un mese a Natale, quindi ci sono le vacanze
e le pagelline,
i compiti che si fanno? C'è chi è sommerso
compiti
da compiti
per casa,
tutto il pomeriggio a studiare, okay, che facciamo con questi compiti, li diamo, non li diamo?
Io sono proprio contenta che parliamo di questo, perché è uscita una ricerca fatta dall'Università di Padova che ha messo assieme le ricerche di 120 ricercatori, quindi una cosa piuttosto solida,
sì,
direi.
Certo.
Hanno studiato la correlazione tra i compiti per casa e quanto bene vanno a scuola i ragazzini. Hanno scoperto, l'acqua calda forse, che alle elementari i compiti per casa non danno nessun vantaggio nel progredire, cioè non è che uno va meglio a scuola perché fa i compiti per casa, anzi certe volte va pure peggio. Alle medie c'è un leggero beneficio, alla scuola secondaria un beneficio di circa il 30%. Però basta che questi compiti non durino troppo, perché al massimo un'ora e mezza alle medie, al massimo 2 ore alle superiori. Superato questo limite diventano controproducenti i compiti per casa, cioè danneggiano addirittura il rendimento scolastico. Questa è una ricerca fatta mettendo assieme, ripeto, 120 ricerche, quindi mi sembra una cosa da prendere in serissima considerazione.
Però proprio mi permette la considerazione, bisogna vedere quanto si studia bene in classe, cioè cerco di spiegarmi, se un insegnante insegna bene, fa apprendere bene i ragazzi, in quell'ora di lezione magari i ragazzi apprendono bene, c'è anche meno bisogno di fare i compiti per casa, no? Credo.
Certo.
Se invece l'insegnante non insegna bene, in qualche maniera dovrà ben imparare le cose, non è che...
È che il meccanismo apprendimento e spiegazione non dipende soltanto dall'insegnante, dipende anche da
come
i ragazzini poi ragionano sulle cose che sono state loro dette, e questo ragionamento, cioè questo interiorizzare le cose che vengono dette, dovrebbe essere fatto vicino a quando vengono dette le cose e anche seguiti da qualcuno di competente. Quindi l'ideale sarebbe che i compiti per casa venissero fatti a scuola.
È venuta fuori adesso l'idea, no, di Di Maio di fare il tempo pieno nelle scuole, cioè estendere il tempo pieno alle elementari di tutta Italia, però servirebbero che 20 anni, mancherebbero gli insegnanti.
Sì. Cioè, tu fa conto che
l'ipotesi secondo lei sarebbe...
L'ipotesi è bellissima e dovrebbero tutti i ragazzini aver diritto a questo tempo pieno, anche perché nel nord Italia, non qui da noi ma nel resto della pianura, il tempo pieno copre quasi tutti gli alunni. Col sabato libero i ragazzini vanno a scuola fino alle 4 del pomeriggio, fanno i compiti in classe, non le verifiche, fanno i compiti per casa in classe.
Quindi appena ho mangiato fanno i compiti,
esatto,
e poi alle 4 si finisce e basta.
Esatto.
E torniamo a quello che dice lei, no? Non è
appunto, che... E tra l'altro con qualcuno vicino che li può aiutare, perché tra l'altro sempre quella famosa ricerca di prima fa notare come il divario tra chi va bene a scuola e chi non va bene in relazione al suo stato sociale, cioè a quanto a casa possono aiutarlo o meno, aumenta man mano che vanno avanti gli anni. Perché? Perché se io do dei compiti per casa da fare e il bimbo non ha nessuno che lo segue o che lo aiuta, già è lui in difficoltà,
diventa ancora più difficile.
La mattina dopo viene pure sgridato, perde anche amore per lo studio. A proposito, Di Maio dice che assume 2000 nuovi insegnanti di scuole elementari. Peccato, peccato che per fare il tempo pieno in tutta Italia ne occorrerebbero altri 43.000, cioè e 2000 per 20 fa 20 anni.
Così come è stato promesso l'aumento, no, di stipendio agli insegnanti, che aumento su 1.400 euro circa che prendono in stipendio, 14 euro lordi al mese,
che fa circa 8 netti.
Praticamente
è una, diciamo,
un caffè
che
in più, un giorno sì, un giorno no. Esatto.
Un giorno sì, un giorno no.
Sento, cioè... prof, invece tornando allo status, no, delle famiglie, status sì economico ma anche di cultura. Allora, stare in mezzo ai libri, per esempio a casa, chi ha almeno di 80 libri a casa?
Chi ha almeno, sempre un'altra ricerca, almeno 80 libri a casa, ha un miglioramento non solo nelle materie letterarie e umanistiche, ma anche nelle materie tecnico-scientifiche. Purtroppo la media dei libri che ci sono in Italia a casa è 75, quindi vuol dire che siamo sotto questo numero.
Non anche tanto, dai, però. Che libri anche sono,
sì,
però.
Vabbè. Contro un'Estonia, per esempio, che ne ha 218, quindi circondare penso di libri, fatto stesso che ci siano sti libri, non solo le copertine come
sì,
si fanno nei mobili.
Il fatto proprio di crescerci, no? Sì. Se un bambino a casa non vede neanche un libro, lo vede come uno strumento fuori dalla sua vita, magari, no? Estraneo.
Certo.
Il dato positivo è invece su Io leggo perché sono stati quasi 300.000 i libri donati alle scuole, più 85.000 rispetto all'anno precedente,
sì,
e 2 milioni gli studenti coinvolti e 2.000 librerie interessate. Questo è bello, eh?
Sì, è molto bello, perché questo per tutta Italia gireranno dei libri in più nelle scuole e questi libri potrebbero essere anche portati a casa. Tra l'altro adesso ci sono tantissime iniziative per favorire la lettura. A parte la Book City di Milano, che c'è appena stata, in cui persino sui taxi c'erano dei lettori che leggevano pezzi di libri, ma il fatto di, io lancerei un piccolo appello anche, non so, alle parrucchiere, a chiunque abbia in modo di avere della gente che sta in coda per un po' o aspetta per un po' in un locale, se gli si mettono lì su una scansia un po' di
oltre
libri,
che le varie settimane di gossip,
anche con la possibilità di prenderli e poi riportarli, o anche di prenderli e basta, io credo che riusciremo a diffondere ancora di più,
certo,
questa bella passione.
A Feltre, mi sembra, hai visto un passato tempo fa, visto che sono le cabine telefoniche con dentro i libri, no? Mi sembra di aver visto. Questa, così come in tanti magari anche bar o pasticcerie si vede che c'è qualche libro. Beh, io ricordo in città, prof, quando ero piccino che abitavo a Roma, vedevo in metropolitana persone che leggevano il libro.
E adesso cosa leggono secondo te?
Infatti, bisogna vedere se rimane appunto il tempo per leggere i libri, perché ci sono i social, no? E questi creano dipendenza, cioè voglio dire, si parla di ore al giorno sui social.
E anche qui è stata fatta una ricerca su un tot numero di persone, parecchie, è stato loro chiesto di non stare sui social per una settimana. Ah, da notare, sui social, non di non usare il telefonino per telefonare o comunicare, di non stare sui social. Allora, di queste persone intanto il 60% mi pare ha detto no, non ce la faccio, ci rinuncio.
Penso.
Degli altri, dopo 2 o 3 giorni, avevano i caratteristici sintomi che si hanno di dipendenza da droga. E ricordiamo che la dipendenza si fa perché le famose scariche di dopamina, che è l'ormone della ricompensa, che avvengono quando ci succede qualcosa di piacevole, aumentano sempre di più, cioè noi aumentiamo sempre di più la richiesta di questa dopamina man mano che la utilizziamo.
Certo.
Questo è il meccanismo dell'assuefazione alle droghe, questo è il meccanismo dell'assuefazione ai social, e confessano gli stessi creatori dei social, che tipo di Facebook eccetera, che hanno studiato apposta per far venire questa dipendenza, perché il loro interesse è che vengano usati
certo,
il più possibile, perché c'è un rendimento,
perché
economico
così, c'è un rendimento che vendono.
Bello,
anche se adesso alcuni software, tra cui anche Google, danno anche degli strumenti per far vedere alle persone da quanto tempo stanno sui social. Questo è anche, insomma, un piccolo gesto, però anche positivo. In tanti potrebbero però dire, beh, io guardo i social perché mi informo, sì, però l'informazione che c'è sui social è diversa in moltissimi casi rispetto a quella della carta stampata,
certo,
o dei mezzi di comunicazione, di una radio, una televisione. Ci sono delle testate che mettono anche sui social le notizie, ma tanti che definire le notizie è anche una parola grossa, insomma.
Esatto, perché essendo liberi e senza nessun filtro, chiunque ci può scrivere qualsiasi cosa, le famose fake news o anche altre porcherie varie che ci possono essere, mentre la stampa, che attualmente sta venendo un pochino attaccata soprattutto per la libertà di stampa, ha dei filtri. C'è un direttore responsabile,
certo,
c'è chi firma gli articoli. non si scrivono delle sciocchezze o delle cose non fondate in genere. Quindi insomma, purtroppo i social si dice che intossicano la realtà, perché danno una visione spesso distorta di quella, e vengono ascoltati di più. E sai perché? Perché il nostro cervello è fatto in maniera tale che dà più retta alle cose che già conosce, cioè i suoi preconcetti, rispetto a quelle nuove, proprio per un meccanismo cerebrale che altrimenti deve adeguarsi al nuovo.
Certo.
Quindi uno legge sui social degli slogan che assomigliano a quello che pensa lui, non si informa ulteriormente, rafforza e andiamo avanti con i pregiudizi.
E li prende magari per vero. Social, ne abbiamo parlato di social, tanti termini inglesi. C'è stata la settimana del Black Friday, addirittura qualcuno l'ha pure continuata. Io mi chiedo però quanti sanno cos'è il Black Friday? Black Friday, tutti Black Friday, addirittura assicurazioni, banche e quant'altro. Ma in pochi lo sanno, il Black Friday è nato in America il giorno dopo ringraziamento. Il ringraziamento, si mangiava il tacchino in famiglia, no? E il giorno dopo ringraziamento era stato inventato questo Black Friday dai commercianti tanto tempo fa negli Stati Uniti, dove praticamente loro, le loro vendite erano in rosso per i mesi morti, diciamo così, no? Ottobre e novembre. L'ultimo fine settimana di novembre, finalmente nei loro conti potevano togliere la penna rossa, cioè conti in negativo, e prendere la penna blu per segnare i conti in positivo, perché stava per arrivare il dicembre, per l'ultimo fine settimana di novembre, sono arrivato al dicembre, e quindi finalmente potevano mettere i loro conti in nero anziché in rosso. Hai capito? Cioè, per dei commercianti statunitensi, ma in tutto il mondo il Black Friday, e vabbè, anche questa è
una grande occasione commerciale.
Anche questo è il segno, esatto.
Bisognerebbe,
anche questo è il
segno, al limite, non dico non parteciparvi, per carità, perché occasioni ce ne possono essere, ma almeno essere coscienti di che cos'è, che è un'occasione per i commercianti, non un'occasione per i compratori.
Certo. Comunque, sempre più internazionali, prof. Nel Veneto è il 9,9% della popolazione è straniera. Belluno, in provincia di Belluno, il 2,5%, quindi siamo sensibilmente sotto la media, anche se in Veneto, riflettiamo su questo, un nuovo nato su 5 è da genitori stranieri,
mentre 1 su 10 è della popolazione straniera. Sì, è da riflettere, perché noi abbiamo il calo demografico e forse questo compensa un pochino, anche se un po' in calo, però non facciamo l'errore di considerare che se ci sono dei bambini stranieri in classe sia un danno per i nostri bambini,
perché
basta che sappiano la lingua e i bambini sono tutti uguali.
Anche perché, prof, vediamo molti casi di pluriclassi, molti casi in cui le nostre vengono considerate anche piccole scuole, quando in realtà sulle medie delle grandi città, quelle che sono piccole scuole da noi,
per noi sono grandi,
quelle che sono piccole scuole da loro per noi sono grandi, no, prof?
Esatto, sì. Difatti c'è questa statistica sulla rete delle piccole scuole in rete, curata dall'INDIRE, che io solleciterei ad andare a vedere su internet, in quanto raccoglie tutte le buone pratiche, come si dice, che vengono fatte nelle piccole scuole per fare in maniera da superare eventuali ostacoli che possano esserci rispetto a una scuola grande. E così io vorrei dirti dei numeri. In tutta Italia le pluriclassi sono 1131, nel Veneto ce ne sono 61, noi ne abbiamo di sicuro dalle 10 alle 15, quindi è chiaro, noi siamo la montagna del Veneto, sono tante, però vengono considerate piccole scuole quelle che in media hanno 96 iscritti. Ora noi passiamo, credo, i 96 proprio da nessuna parte nella Gordina,
nemmeno
alla scuola elementare di Agordo.
Senta, però parliamo di tanti dirigenti che hanno, appunto, anche qui in provincia di Belluno,
la reggenza.
Adesso ho sentito parlare di una nuova figura, di mettere un vicario.
Sì, quello che c'era prima, cioè si torna indietro,
cioè è una notizia positiva, anziché le reggenze si mette il vicario.
Sì,
oppure no?
Sì, anziché che magari si mette il reggente ugualmente per le firme, però si dà l'esonero dall'insegnamento a un insegnante di quella scuola perché faccia funzioni di preside in quella scuola, nel senso dedichi tutto il suo tempo. Esatto, almeno c'è una persona che dedica il suo tempo a quello. Questo pare una delle mille cose che vengono promesse nelle emendamenti della finanziaria, per cui non fidiamoci che vada in porto, ma se è almeno un tamponamento, anche perché il famoso concorso dei dirigenti scolastici, che è iniziato
è
già mezzo bloccato perché ci sono una pioggia di ricorsi in quanto gli si è bloccato l'internet intanto che faceva la prova.
E quindi si rischia il prossimo anno stiamo punto a capo. Senta prof, invece allora un dirigente scolastico può sospendere gli alunni, un alunno, giusto? Il dirigente scolastico però non può sospendere i docenti.
Veramente non può sospendere neanche un alunno perché è il consiglio di classe che
il consiglio di classe, vabbè, insomma, comunque
no, non può sospendere i docenti.
Però non è per legge, è per una sentenza della, della giustizia in
che
sostanza.
Che interpreta quello che c'è scritto. Allora, siccome ancora mentre è stata ridisciplinata con l'ultimo contratto la normativa che riguarda le sanzioni sul personale non docente, cioè sui bidelli, gli impiegati, eccetera, non è stata ancora disciplinata quella sui docenti, era stata rimandata a giugno, poi sappiamo cosa è successo col governo ed è ancora lì. E quindi ci si rifà al, mi pare che sia del 94, il 297, dove si spiega che le punizioni tra virgolette al docente fino al rimprovero verbale e alla censura aspettano al dirigente scolastico, ma più su, cioè quando si parla di sospensione dal servizio, che sarebbe quello che tu dicevi, la, la sospensione, aspettano ad un organo che è sovrascolastico, cioè al, a un organo provinciale. Mi sembra giusto perché molto spesso le controversie magari sono tra dirigente scolastico e insegnante e per il conflitto di interessi sarebbe opportuno che ci fosse un ente terzo che decide.
Prof, abbiamo ancora un minuto, parliamo di bocciature. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di una famiglia, di un alunno che alle scuole medie non era stato ammesso alla scuola media perché aveva 7 insufficienze.
Un po' tante, eh?
Un po' tante. E allora bocciatura non si boccia mai, insomma. È giusto o sbagliato?
È sbagliato. È sbagliato da tutte e due le parti. Da un lato perché se uno ha 7 insufficienze, viva Dio, vuol dire che non ha raggiunto i minimi per affrontare la classe successiva, avrà le sue motivazioni, se è stato malato o perché veniva da via, è stato trasferito a metà anno, è da analizzare i perché e cercare di aiutare il ragazzino. Però se formalmente non è stato fatto tutto il possibile perché lui raggiungesse le sufficienze, il TAR può bloccare la bocciatura.
Può bloccare.
D'altra parte non è neanche giusto che i genitori difendano a tutti i costi sempre comunque i ragazzini,
chiaro,
perché fanno il loro male, non fanno il loro bene.
Prof, un'ultima notizia, ci sono i corsi triennali per docenti, si insegna la didattica laboratoriale.
Magari lo facessero anche qui, cioè tutti dovrebbero fare didattica laboratoriale se vogliono avere l'attenzione dei ragazzi, ragazzi motivati e ragazzi che apprendono. Questa è la Fondazione San Zeno di Verona che ha fatto questi percorsi triennali molto belli di insegnare ai docenti ad insegnare in forma laboratoriale.
Almeno si parte, dai, c'è qualche cosa. Prof, noi abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ringraziamo i nostri ascoltatori e ascoltatrici per l'attenzione o la pazienza, tutte e due insieme, o l'entusiasmo magari pure qualcuno, poi di ascoltarci, sbilanciamoci, dai. Prof, ci risentiamo la settimana prossima, in dicembre.
Va bene, grazie a tutti allora, ancora, arrivederci.